of like new wave grime, but kind of maybe like more broken beats, like kind of dubby broken beats, but a little bit kind of soulful. Do you know what I mean? No?
Hello?
Oh, hi. How are you?
Buonasera, benvenuti, 18.09 qui su Radio Parma, 102.104 le nostre frequenze FM, ma anche in streaming su www.radioparma.it come al solito. Tutto bene questo mercoledì 26 ottobre? State bene? Siete al lavoro? State tornando dal lavoro? State andando al lavoro? Non lavorate, beati voi, e quindi state facendo, non lo so, i cazzi vostri? Ecco, benissimo. Benvenuti a Mani di Protagonismo, il programma che vi tiene compagnia dalle 18 alle 20, dal lunedì al venerdì, con la vostra vitridente di fiducia, a.k.a. Valentina, per gli amici vale quello che vi pare. Sui social mi trovate come VEE di Valentina e lì possiamo interagire su Instagram o su TikTok, chiacchierare, fare dei balletti e dirci delle cose carine. Stasera devo capire un attimo, perché normalmente il mercoledì, come sapete... scusate, ecco, ho ricevuto adesso il messaggio. La nostra Lia Begani purtroppo ha avuto un pochino da fare in generale nella sua vita, un po' di emergenze, quindi... non è uscito l'articolo di Compagni di Branco che normalmente esce il lunedì sulla Gazzetta di Parma, e quindi io, non avendola sentita, non ero sicura che ci sarebbe stata oggi, però mi ha detto che faccio un minuto di doccia e ci sono, quindi noi attendiamo il collegamento con la nostra Lia Begani adorata. Comunque parleremo di notizie sui canetti, storie, storielle, attualità, almeno per un'oretta, proprio per celebrare comunque il nostro rito del mercoledì, ovvero dedicare questo tempo ai nostri amici pelosi, che siano cani, che siano gatti, che siano conigli, che siano pappagallini, quello che vi piace avere a casa con voi. Non so perché tutte le volte che leggo il nome di questo artista che canta Evergreen, You Didn't Deserve Me At All, non mi meritavi per niente, invece di leggere il suo nome giusto, che è Omar Apollo, io leggo sempre Omar Pollo, e tutte le volte rido tra me e me come una scema. Ce l'avete? Dai, ce l'avete anche voi quelle cose lì che fanno ridere solo voi? Che sono magari ripetitive nella vostra vita, oppure che vedete spesso, sentite spesso, e tra di voi fate ma non lo dite poi, perché sapete che fanno ridere solo voi. Dunque, mentre aspettiamo che la nostra Lia si deterga e si sciacqui, facciamo come al solito la panoramica di quello che succede nel mondo, prima di entrare nel merito di Compagni di Branco, quindi dei cani canetti pelosi pelosetti. Si parla di Meghan Markle e il mistero del diadema indossato il giorno delle nozze. Il Tiara Gate non ha mai fine. Christian Louboutin adesso fa le scarpe anche ai bambini e agli animali, a quanto pare. Nel Grande Fratello VIP 7, il branco contro Nikita Pelison è ora di dire basta. Iran, la polizia spara sui manifestanti che ricordano Mahsa Amini. Direi che la situazione, siamo veramente a dei livelli preoccupanti che causano, dicevo, parlavo con la community su Instagram l'altro giorno, che se esiste l'ecoansia, esisterà anche la politicansia, la mondoansia, cioè di quello che succede nel mondo a livello di cronaca e di attualità, che proprio ci... come si dice, ci fa stare male, ci preoccupa. Iniziano ufficialmente domani sera i live di X Factor. C'è uno splendido cape dress e un diadema da oltre 200 diamanti. Questo sempre per, no, la coerenza di quello che succede nel mondo. Cioè, da una parte si spara a vista sulle persone, e dall'altra, nella corte del Belgio, Matilde in Lituania indossa 200 diamanti su un diadema, perché ha senso, questo ha tutto molto senso. Tom Felton era geloso di Daniel Radcliffe, ovvero l'attore che interpretava Draco Malfoy nella saga di Harry Potter. Orgasmo fantasma, quando è possibile raggiungere il piacere soltanto con il pensiero? C'è uno studio che ne parla, questo magari ce lo leggiamo, no? Poi dopo in privato. Taylor Swift si vendica di vecchi nemici. Ecco a chi potrebbe riferirsi il nuovo brano Vigilante Shit. Perché dovete capire che Taylor Swift ha fatto questo questa rinascita, no? Dai primi album al momento di silenzio e poi all'uscita dei nuovi album autoprodotti con molta più gestione creativa, e la dice molto più come la pensa negli ultimi suoi lavori. Ora noi ci ascoltiamo Machine Gun Kelly con Nine Lives. I wanna see you peacock, cock, your peacock, yeah. Sai che c'è stato il concerto dei Backstreet Boys questo weekend a Bologna? Nah. Mi sembra di sì. So anche di gente che è andata, saluto l'Alice, che è andata a tradimento, ha comprato i biglietti per tutte le sue amiche.
Tranne te.
No, no, vabbè, sono giro di amiche strettissime, no, io adesso non mi ci metto dentro. E, però mi ha raccontato che ha detto, oh, amiche, ci sono i Backstreet Boys a Bologna il tal giorno, tipo 4-5 mesi fa, e loro, ah, figata! E lei, dai, andiamoci, loro, sì, sì, come dire, figurati se questa si ricorda, no? Esatto, il giorno dopo lei ha comprato 4 prevendite da 92 euro l'una. E ha presentato il conto dicendo, raga, io le ho comprati, mi avete detto di sì e quindi sono andate. Devo chiedere com'è andata. Ho visto qualche video sui social. Benvenuti amici, bentornati amici, benvenuta Lia, 18 e 25, mani di protagonismo, compagne di branco. Ah, sai cosa facciamo che è tantissimo che non l'ascoltiamo?
La canzone della Fungo.
La canzone? Della sì, Fungo. Sì, sì.
Quanta confusione c'è, 4, 5, 6, di cani e tutti cliché. Con la Lia e la Valentari a capire gli animali. Oh oh oh, bagne di branco, oh oh oh, l'ascolto e non mi stanco.
Prum, prum. Grazie Fingio, quando nell'epoca felice in cui frequentava la radio, si prestava.
Ci manca.
Vabbè, ma tu non vieni mai, però io la trovo tutti i sabati a Di Mano in Mano, eh. Ormai appuntamento fisso il sabato pomeriggio. Vado lì, faccio ape mentre loro lavorano, poverette. E io vado e gli rompo le scatole e loro mi compatiscono un po', però intanto vedo la Fingio, vedo la mia amica Mari, eccetera. Dunque, noi appunto per una serie di circostanze che per fortuna sembrano essersi risolte, poi non è uscito l'articolo lunedì di Compagnie di Branco, ma ciò non ci vieta di parlare lo stesso di canetti, cani, animali vari ed eventuali. Ci sono delle notizie che però mi fanno fare un po', mi fanno piangere, quindi sono molto indecisa, però leggo. Ecco, no, mi viene già da piangere. Cani abbandonati si mettono in fila ordinata per ricevere il cibo in Ucraina. Il volontario sbalordito.
Posso permettermi di dirti di non piangere?
In che senso?
Perché quelli sono cani sereni.
Dici?
La spiega di tutta quella situazione lì. Loro sono cani che sono riorganizzati un branco, un nucleo e sono affiatati. Oh. Ed è per quello che sono perfettamente coordinati. E invece, secondo me, cioè, lascia perdere le bombe che loro ci sono anche un po', come dire, desensibilizzati. Però loro fanno la vita liberi, cioè, hanno qualcuno che li dà a mangiare, hanno un loro gruppo affiatatissimo perché sono riusciti a raggiungere una dinamica tale,
esatto, da mettersi,
da dire ok dai vai avanti tu, poi vado io, vuol dire che comunque sono cani sereni. Torniamo al principio del randagismo del sud Italia,
sì,
noi lo
vediamo
come oddio poveri cani, in realtà quei cani starebbero molto peggio in famiglia.
Questo mi solleva.
Questo nello specifico non lo so perché non ho idea di quanto randagismo ci sia in Ucraina, ma se non ricordo male mi era stato riferito da gente del luogo che anche lì hanno
questo tipo di situazione, cioè,
quindi può
come...
anche essere che questi cani nello specifico
fossero già
con una certa routine, ma che non siano in realtà abbandoni o rinunce a causa della guerra, perché secondo me sarebbe un po' più difficile per loro inserirsi.
questo mi solleva.
Quindi, vedi, tu hai già smontato la
depressione. No, che esatto, no, mi fa incredibilmente piacere e sono molto felice, altro che. Noi ora ci guardiamo, mentre ascoltiamo la canzone, Lia si guarda anche il video, perché hai visto che c'è il videetto nella pagina? Così poi
sì,
ci...
ma io non riesco a caricarlo, adesso poi ci guardo.
Così guardiamo bene e delle loro dinamiche tra di loro, per essere sicuri appunto che stiano bene, che siano felici, perché mi sta molto a cuore, grazie. Adesso Lia non è riuscita a caricare il video, quello che ho potuto vedere io è una raccolta di video presi dai social, di appunto scene di... perché hanno usato questi come dei tubi, tipo sai quelli della grondaia, no? Attaccati a dei pali, con appunto questi dispenser che servono sia ai gatti che ai cani per mangiare, che è furbo perché così non lasci in giro, non sporchi, no? Non crei insomma situazioni disordinate, e loro effettivamente, cioè i cani proprio tra di loro super tranqui, corpi rilassati, code rilassate e attendono. Poi c'erano alcune di gatti che invece mangiavano tipo ognuno per i fatti loro, perché sappiamo, abbiamo imparato che i gatti non fanno branco, e quindi anche la fase, no? Se possono mangiano per i cazzi loro, ecco, sostanzialmente.
In silenzio. Possono guardare Netflix, quello che gli pare.
Lontano da tutti. E tu adesso, esatto. Parliamo del link che hai trovato tu. Io di fianco al nostro articolo leggevo, solo il titolo, aspetta, no, che l'ho perso. Quanti animali si possono avere in casa prima di essere considerati accumulatori? E ti ho pensato...
Ho un po' paura di sapere la risposta. Hai letto la risposta?
Ho letto la risposta e... Sei borderline, perché è 10, cioè? Il numero tra gatti e cani, quindi tu sei proprio lì e in più sì. Hai la gallina, quindi non so se vale.
Siamo già fuori, i figli valgono?
No, non sono contati nel numero.
Forse mi salvo.
Però sei proprio a quota, quindi poi allora, questo
bene,
per la legge
il nome che oggi non abbia deciso di iniziare ad ascoltarci mio marito. No, una scusa in più.
Non ha mai ascoltato. Però questo l'articolo però parla della legge della Lombardia, l'Emilia Romagna non sappiamo, non sono sicura. Qua parlassi di Lombardia. Comunque, invece, tu dicevi che hai trovato una notizia su un pastore tedesco.
Sì, allora aspetta, in Thailandia mi sembra che fosse. Aspetta, che ricerco. Sì, in Thailandia c'è questo bimbo che veniva lasciato libero di pascolare in giardino. E tra l'altro vicino a dei bovini che pascolavano a loro volta,
giustamente.
E un bel momento il bimbo di un anno, che quindi stava un po' deambulando, come dire, non proprio agilmente, vista la giovine età, è andato verso i bovini incuriosito, e poi un bovino ha detto no, ascolta, però, possiamo fare così, e ha fatto cenno di caricarlo. Poi l'ha ricaricato di nuovo, quindi stavolta gli ha detto no, mo ti carico per davvero,
perché
il papà stava per correre a prenderlo, ma è intervenuta prima Snow, che è una pastora tedesca, che ha abbaiato contro, ha spaventato il bovino e li ha fatti scappare tutti, ha salvato il bimbo di un anno, carino.
Ma che brava!
È la sua amichetta!
È la sua amichetta protettrice. Ma dov'è che voglio vedere la foto?
Aspetta, ti mando il link.
Mandami il link.
Sono proprio carini.
Questa è stata... l'ho trovato.
Adelaide con...
L'ho trovato. Oh, ma anche che carino il bambino, sto male.
Hai visto che faccia l'ha impunito? Che
sì, la faccia molto da monello, amici. Sì, adesso magari vi metto
la foto. Un po' a temerlo, il povero bovino ce ne aveva di ragione.
Sì. E poi, sai, poveretto, il bovino ha detto, l'ha avvisato. Poi ovvio che il bambino di un anno e mezzo non abbia gli strumenti di capire,
no.
Adesso vi metto la foto sui social, sulle storie di Compagno di Branco, andate a seguire, così vedete la faccia del bambino monellissimo e di Snow, la pastora tedesca che l'ha salvato, meravigliosi. La rappresentante di lista è sempre qui in onda su Radio Parma con Mani di Protagonismo e Compagni di Branco, con la nostra Lia Begani, la nostra educatrice cinofila del cuore. E hai visto le mail di quel signore che chiede in maniera forse un po' insistente delle dritte per degli allevamenti?
Sì, io l'ho già detto una.
Signore, ci avevano un po' di prescia, secondo me. Potremmo trarne una lezione anche da questo. Allora, noi abbiamo una mail, che è la mail di Compagno di Branco, @gmail.com, che ovviamente è sempre aperta. La usiamo per soprattutto le foto dei vostri pelosi, che poi andiamo a pubblicare ogni settimana sulla Gazzetta di Parma, ma ovviamente domande, curiosità, consigli. Chissà mai, volete intraprendere un percorso di educazione cinofila che fa bene a tutti i cani e a tutti gli umani, va bene anche quello lì. E questo signore simpatico, che segue spesso la rubrica, ha chiesto a Lia un consiglio, perché lui e la sua compagna vogliono, non mi ricordo che cane volevano,
un barboncino,
e quindi lei ha segnalato quello che secondo lei è l'allevamento adeguato, che lei conosce, solo che si vede che hanno la fregola, perché questo allevamento non deve avere cuccioli fino, che è normalissimo, amici, se un allevamento è serio.
Ma nascono ad ottobre i prossimi, cioè ormai devono essere nati, quindi vengono pronti a dicembre.
Ok, no, ma dico che è normalissimo che non ce li abbiano necessariamente pronti partenza via. Più è serio l'allevamento, più ha delle tempistiche, se vogliamo, d'attesa, quindi se vi viene il pirolo a giugno, magari dovete aspettare, che ne so io, no? E quindi ha riscritto 2 o 3 volte. Vabbè, però intanto volevamo andarle a vedere anche da un'altra parte, e insomma, noi vi abbiamo consigliato quello, amici.
Che conosciamo tutti gli allevamenti italiani.
E soprattutto non ci pagano. Se ci pagassero, volendo, facciamo pubblicità anche quello. O no?
No.
Beh,
no, io seleziono solo su cani che ho conosciuto e che quindi insomma ho potuto riscontrare carattere, salute, cazzo, mazze.
Al netto però... della serietà dell'allevamento vagliato da Lia.
No, però per clienti, insomma, il giro di telefonate lo faccio, però diventa un po' complicato farlo così, insomma. Bisogna un po'.
Amici, c'è la pubblicità, io prendo un caffettino, tu non lo so. Tu no, perché ti viene la città di stomaco. Esatto. Che ho visto bere la Lia il caffè solo esclusivamente con tipo 3/4 di tazza di latte dentro, quindi non è caffè. Sì. Torniamo subito dopo, sempre
senza lattosio,
perché poi c'è anche quel problema lì, e torniamo subito dopo la pubblicità, sempre qui, sempre con Compagno di Branco, a manie di protagonismo. Now I make money move. Questa era La Ru dal 2009 con Bulletproof, 18:46 minuti, e io ho detto: Lia, facciamolo noi qua per la Gazza, per l'Emilia Romagna, chiediamo allo studio dell'avvocato Maccarone, che ci fa consulenza per quanto riguarda le faccende legali dei nostri amici pelosi, su quali siano, no, le normative, le indicazioni anche comunali, regionali, sul massimo di cani, di gatti che si possono avere in casa. Ma lei mi ha detto che forse non lo vuole sapere. Come mai, Lia?
Che rischio il divorzio.
Ma non è vero, dai, che alla fine è contento anche lui tutti gli animali che ci sono in casa. Aspetta, ho visto un reel bellissimo di lei che porta a casa tutti gli animali che trova in fortuna, perché poi questa sempre in America, in quei posti, sai, in mezzo alla foresta, no, quelle robe lì.
Bello.
Esatto.
E ci voglio andare.
Sarebbe una figata. E il marito... aspetta, cos'è che diceva? Io che porto a casa tutti gli animali infortunati, mio marito che è allergico sia a cani e gatti, una roba del genere, no?
Poveretto, non si è ancora suicidato. Invece mio marito, quando è nata l'Irene, il primo giorno ha scritto una roba del tipo: mia moglie e il suo vizio di portare a casa tutti i cuccioli che trova in giro.
Che simpaticone, Andrea, che simpatia, cabarettista.
Ha fatto i big like, però.
Ha fatto i big like, chiaro, giusto. Dunque, amici, noi siamo qui nel nostro appuntamento del mercoledì, che allora devi perdonarmi, perché il mio cuore ovviamente è qui con te, è qui con voi, sono attenta, sono presente. Poi c'è una piccola parte di me che è in grande fibrillazione per la puntata di Chi l'ha visto, che c'è stasera. Il mercoledì, il mio cuore, cioè dalla mattina che io mi sveglio, proprio dico: ah, ok, oggi è mercoledì, c'è Chi l'ha visto. Questo ti dà la misura di
quando. A che ora inizia Chi l'ha visto?
21:20, quindi siamo tranquilli.
Troppo tardi.
Sì, dovete sapere, amici, che la nostra Lia Begani va a letto con la sua gallina Mulan alle 8, cos'è? 7?
Ma non lo so, beh, cioè, lo sai che io ho un cane. Ieri sera abbiamo, io e Andrea abbiamo tardato perché Andrea aveva una riunione della sua squadra di baseball, quindi ho dato da mangiare i bambini. Quando lui è arrivato li abbiamo messi a letto e poi abbiamo cenato io e lui. Uh-huh. E come ci siamo messi a tavola, la Cleo è venuta a iniziare a fissarci e a pensarci perché...
Come? Vorreste anche mangiare?
L'ora
adesso?
Di mangiare? Non è ora di andare a letto? Cioè, è una casa di vecchi questa, sì, non sì, siamo sì. solo io e Andrea.
Sì, sì, è lo spirito che contraddistingue la
Dovete
tua...
Dovete sapere che la Cleo fa così anche con gli ospiti, in special modo con la Vale.
Sì, sì,
quando la
sì.
Vale si trattiene oltre l'ora canonica della sua andata a letto, la spinge delicatamente verso l'uscita.
Allora, diciamo che, no, che nel tempo...
E quando c'era Atos, anche lui lo faceva insieme a lei.
Ah, no, allora la Cleo si è un po' abituata a me col tempo, a me che arrivo. E prima, perché prima mi schifava proprio anche all'arrivo. Poi nel tempo il mio avvento era meno schifato. Ma il fatto che io mi trattenessi oltre le 21 è una cosa che non è mai andata
già
giù.
Già alle 8 e mezza sì, tempo sì, invadente.
Sì, bravo, esatto. Parlami. Siete pronti di nuovo a commuovervi, amici? Io ho già la lacrimuccia pronta che mi sta per scendere. Poi tra l'altro devo capire sta cosa che sono abbastanza... No che non me ne frega delle persone, però davvero sta cosa dei cani m'ammazza. Cioè le notizie dei cani divento ingestibile.
Ma è come quando diventi genitore che non riesci più a sentire le cose sui bambini.
Mamma mia, oggi la... Oggi stamattina
medesimi un po' di più.
Boh, stamattina Veronique è andata a fare colazione con lei, no? C'era un canetto, c'era un beagle un po' anziano con una signora, no? Io li guardavo assorta, si vede che per un attimo non mi sono. E lei mi ha detto: cavoli, ma tu li vuoi proprio bene ai cani? E detto, sì, come? Ma quindi se la panda muore? Ho detto, ma Veronica,
oh, Madonna, ma ti sembra una cosa
che
da
domande
chiedere?
Sono, vero? Fuorissima sta donna. Comunque, in Umbria, cane perde vista, ma campione nel cercare tartufi. E giù lacrime, piano.
Che è un articolo cazzata, ma va? È come dire, io perdo un dito ma cammino benissimo. Che cazzo vuol dire?
E che, vabbè, allora, comunque ha perso
non un lo deve mica vedere il tartufo è sottoterra.
Ok, però vuoi mettere che soddisfazione che il canetto... Adesso vediamo, perché l'ha persa sta vista?
Non c'è scritto.
L'ha persa da un anno e mezzo, ma Leo...
Una malattia degenerativa, ha perso la vista, però il fatto ce l'ha buono, voglio dire, non è che...
Ho capito, Lia, però... Ok, mettiamola così. È come se uno che fa atletica leggera... No, perché deve vedere
no.
dove va, ok. Ok, un pianista, bravissimo... Però giovane, all'apice della sua carriera, perde la vista, però rimane un super pianista, ok? Sì.
Sarebbe stupefacente se perdesse l'udito e rimanesse un pianista della Madonna. E cioè, è capitato, tra l'altro.
Sì, anche secondo me. Vabbè, come si suol dire, no? Che Mozart fosse sordo, tipo. Eppure.
Dicevano.
Vabbè, niente.
Mi ricordavo che aveva qualcosa di questo tipo, non mi ricordavo esattamente quale.
Sì, era quello. Comunque, grazie Lia per aver anche
smontato tutti e due articoli.
Esatto, però meglio così, almeno non crollo in un pianto disperato.
Allora, anche perché, scusa, allora, voi dovete sapere che i cani, quando annusano, in realtà gli altri sensi un po' li annullano, quindi in realtà probabilmente sto cane ha sempre lavorato guardando poco.
Confermo, perché per esempio anche la panda le si spegne completamente il cervello, se questo può essere un paragone.
A maggior ragione, sono un super appassionato del suo lavoro, quindi non c'è una notizia un po' del cazzo.
No,
dire?
Vabbè, dai, come
si può dire?
No, allora, diciamo che secondo me la notizia c'è dire? Nel senso che appunto le persone fanno oh, come ho fatto io, ovvero bravo Leo che sei campione di ricerca del tartufo nonostante questo tuo handicap appena, cioè questa malattia degenerativa che comunque non deve essere simpatico, insomma avere...
Ma sì, ma ha un sacco di altri sensi da usare.
Niente, impassibile la Lia, un cyborg.
Ma voi li sottovalutate, sti poveri cani?
Ma che sottovaluto? Anche una persona se improvvisamente...
Ma le persone, a parte che noi persone la vista è uno dei
certo, certo. Vabbè, ok. Metti che
anche
a te
primario.
Che diventi sorda, a me dispiace per te, poi ovvio che magari le tue cose le puoi fare lo stesso, però...
Certo, ma ovvio. Però non mi dire: ah, sei sorda, però senti l'odore del ragù. Che cazzo vuol dire? Certo che senti l'odore del ragù.
Chiuderei dicendo che non dico che mi fa piacere assolutamente, però dico: ah, ok, mica solo noi. Perché in Australia l'inflazione alle stelle sta portando tanti australiani a rinunciare al cane o al gatto, ed è una riflessione che secondo me purtroppo dovremmo fare anche noi, nel senso che spesso e volentieri noi, cioè è chiaro che noi vorremmo che tutti i canetti venissero adottati, che ogni famiglia avesse il suo canetto se lo desidera, eccetera, ma là in particolare mi sembra di capire che già da noi non è che le spese mediche degli animali siano proprio, diciamo, a buon mercato, ecco, là ancora più costose, sempre perché il loro sistema sanitario comunque è diverso. Vabbè che i veterinari non è che i cani hanno l'ASL, però sai che adesso mi hanno contattato, ho visto pubblicità di assicurazioni sanitarie per i cani?
Sì, me l'hanno proposta anche qualcuna, se vuoi te ne racconto, un cliente che se ne occupa è...
Brava, parliamone, secondo me ne vale la pena, perché se è come ho visto... Ha una buona franchigia, un buon tetto, non sono delle farlocate. E con
te la giro, sì, sì. Volevo dirti che mia mamma ci tiene a sottolineare che era Beethoven quello con i problemi uditivi, non Mozart.
Che gaffe! Amici, che gaffe, meno male che gli ascoltatori, ascoltatrici di Compagni di Branco, di Manie di Prote... Vorrei sapere, ma tua mamma si collega solo il mercoledì o mi ascolta sempre? No, perché potrei comunque offendermi. Ah, niente, peccato signora, vabbè, grazie, fa lo stesso. Amici, noi abbiamo il break delle 19, quando torniamo continuiamo a fare delle chiacchiere con la Lia e ci sarà l'adozione della settimana, quindi mi raccomando... Rimanete con noi, notizie, GR.
Concentrati.
Fra pochissimo. Sempre qui a Mani di Protagonismo, nella nostra rubrica di Compagni di Branco, quella con l'educatrice cinofila del nostro cuore, ovvero AKA Lia Begani, che tra l'altro è stata invitata insieme a me ufficialmente e andremo a presenziare come delle vere celebrities, Lia, alla festa dell'EMPA del 29 ottobre, alla quale invitiamo anche tutti voi. L'EMPA ha organizzato questo ritrovo pre-Halloween, perfetto per i bambini, perché ci sarà il trucca bimbi, una serie di giochi, una serie di attività che trovate sul sito dell'EMPA di Parma, tutti i dettagli, sarà a Sorbolo Mezzani, si dice, comunque a Sorbolo, ecco, per intenderci, in uno spazio...
A Sharbla.
Sharbla. Che sarà, ci sarà questo spazio dedicato per una festicciola organizzata dai volontari. Noi saremo lì e saremo felici di vedervi, trovarvi e fare due chiacchiere e discutere amabilmente, non fate arrabbiare la Lia, di tutto quello che è cani e altro. Detto questo, bentornati, è il momento della nostra adozione della settimana.
Allora, oggi ho proprio un'adozione del cuore, perché ho deciso che mi sono rotta le scatole. Aspetta che intanto cerco il numero di Alessandro. Allora, a parte che vi parlo del canile di Fidenza di Borgo Bau, che è un posto che ho conosciuto da poco, e ho conosciuto questo ragazzo che devo dire che si sta impegnando molto.
Vogliamo invitarlo una volta per presentarlo al nostro meraviglioso pubblico.
Glielo posso proporre.
Così lo conosciamo, gli raccontiamo un po', ci racconta un po' la sua storia, tutte quelle cose lì, dai.
Glielo proponiamo. E in particolare mi ha straziato il cuore la storia di questa cagnolina tal Baku, che è una cagnolina di un anno e mezzo, bianca, taglia media, e che ha passato veramente tantissimo tempo chiusa in un box a roteare su se stessa, fino a che un bel giorno grazie, se posso essere proprio spudoratamente anche un po' incazzata, al mio predecessore, che fondamentalmente un po' se ne è sbattuto di quelli che non erano i cani per cui era chiamato a lavorare. E fatto sta che, insomma, abbiamo piano piano scoperto che in realtà il grosso del suo problema, che sicuramente ha una problematica fisica, ma in gran parte è aggravata dallo stress dell'eclusione, perché lei è una cagna probabilmente di origine ferale, cioè una cagna selvatica, okay, che ha avuto molto poco contatto con l'uomo, e quando è stata calappiata è andata proprio tanto in crisi. Quindi io cerco per questa cagnolina qualcuno che non abbia velleità di farci chissà cosa, cioè abbia voglia di dare uno spazio all'aperto, se poi un domani se la sentirà di entrare in casa tanto meglio, cibo e un riparo a questa cagnolina che ha bisogno, e volendo anche un compagno di branco, perché lei in realtà con gli altri cani ci sa veramente tanto fare. E quindi cerco disperatamente qualcuno che si metta una mano sul cuore, abbia voglia di fare un gesto assolutamente e puramente altruistico, e abbia voglia di darle un luogo felice.
Vabbè, faremo, secondo me, credo, faremo un video su TikTok sempre raccontando la sua storia, perché ho visto che a differenza di Instagram la gente è molto più reattiva, chiede informazioni, fa e briga. E peraltro, sì, vabbè, comunque questo internos. Però amici, esatto, l'appello è questo. Canetto di quanti anni, scusa, hai detto?
Un anno e mezzo. Un anno e mezzo. Giovane.
Giovane. Comunque, cioè, non, un cane tranquilla, non problematica, però che ha bisogno del suo spazio all'aperto, perché è cresciuta, probabilmente nata libera. E quindi lei, che potete farle fare da subito il cane d'appartamento, se dovesse, con calma.
No, lei non deve, allora... Lei non diventerà mai un cane d'appartamento.
Eh no, dico bene, se dovesse con calma abituarsi a voi e voler condividere con voi gli spazi interni per, che ne so, la coccola, il divano, la cuccia, quello che
certo.
è. Però coi suoi tempi e...
E soprattutto non è detto che ci si arrivi.
Esatto, quindi non c'è questa garanzia. Quindi questa è proprio una richiesta di buon cuore.
Cioè, lei ha proprio bisogno di uscire dal box.
Esatto.
Okay? Perché proprio fisicamente bisogno.
Ok.
Se poi voi aveste un cane in grado di capirla, un po' altruista, sarebbe perfetto.
Ecco, ecco. Come sempre, diciamo la solita cosa, andate comunque a conoscerla. Perché una cosa è dirvelo noi, un'altra è conoscere il cane. Quindi se volete fare un salto a conoscerla, dovete chiamare.
Allora, dovete chiamare Alessandro al 339-867-7631. Ve lo ripeto, 339-867-7631. Ovviamente veniteci a trovare a Borgo Bau, indipendentemente dal fatto che voi vogliate conoscere o meno Baku, perché di cani che ne hanno bisogno ce ne sono,
perfetto,
altri.
Perfetto.
Tra l'altro dei cagnoloni speciali, quindi...
Ne vale la pena, sì. Benissimo, grazie Lia. Io ti
grazie
lascio alle tue faccende familiari. Noi ci sentiamo in questi giorni come sempre. Ci vediamo il 29 per la festa dell'Empa. Un bacio alla family.
Ciao tesoro.
Ciao cara.
Ciao, ciao.
Ciao ciao. Amici, noi andiamo velocemente in pubblicità, ma torniamo subito dopo, sempre con Mania di Protagonismo, che rimane insieme a voi fino alle 20. Quindi non andate via. Wanna see you la sua Magic qui a Radio Parma, io sono la vostra vitridente di fiducia, eccoci tornati, diciamo, nel contenitore Mani di Protagonismo, chiusa la parentesi compagni di branco, insieme alla nostra educatrice cinofila Lia Begani, che trovate su Instagram o su Facebook anche come Lia Begani, oppure potete seguire compagni di branco o scrivere a compagni di branco @gmail.com per avere, insomma, informazioni, domande, curiosità, tutto quello che concerne, no, l'educazione del cane, ma soprattutto l'educazione di noi esseri umani che abbiamo il cane e quindi dobbiamo imparare a capire cosa ci vogliono comunicare. Cambiamo quindi argomento completamente. Tra le varie notizie che vi avevo dato a inizio puntata come panoramica, no, di quello che era, diciamo, le news del web, andiamo a vedere quindi di chi starebbe parlando Taylor Swift nella sua nuova canzone Vigilante Shit. Allora, facciamo una premessa. Vigilanti, se ricordate, era quello, cioè il vigilante è considerato quello che si eleva, no, a livello di supereroe, autorità che deve difendere la città, gli innocenti, i cittadini, ma dalle forze dell'ordine solitamente viene considerato più un problema, nel senso che poi si mette in pericolo gli altri, eccetera, eccetera. Il brano di Taylor ha suscitato l'attenzione dei fan e i social pullulano di teorie sui riferimenti nascosti. C'è chi sostiene che la canzone sia una stoccata al suo ex manager Scooter Braun, che aveva venduto tutti i suoi master senza chiedere il permesso, e chi invece a Kanye West. Scooter Braun aveva acquistato nel 2019 tutta la musica scritta e prodotta dalla Swift nel corso della carriera, agendo però alle sue spalle, poi costringendo quindi la cantante a rilanciare alcuni suoi pezzi e riappropriarsi del suo lavoro. Lei aveva poi registrato di nuovo tutto in studio e cambiato quindi le carte in tavola. Adesso non scendiamo nel dettaglio, comunque l'aveva, gliel'aveva fatta, cioè giustamente pam per patate, no, va bene. E per intenderci, sono quelli in cui leggete il titolo tra parentesi la scritta Taylor's Version. Dunque, il dramma con Kanye West lo conosciamo tutti, per entrambi ci ha pensato il karma, la parola chiave più volte citata nel nuovo album della Swift. Il primo è stato più volte protagonista di controversie, il secondo, che ve lo dico a fare, cioè sia Scooter Braun che Kanye West si sono dati la cosiddetta zappa sui piedi da soli. Entrambi poi hanno divorziato rispetto, cioè dalle rispettive mogli, Yael Cohen e Kim Kardashian, uscendone non particolarmente vincitori né sul piano morale né su quello economico. Taylor Swift poteva semplicemente stare a guardare e ridere sotto i baffi? Certo che no, ha deciso di mettere il carico da 100 e noi siamo tutti orecchie, tutto orecchie. Brava Taylor, ci piace soprattutto la sua storia di una donna, di un artista che prende le redini della sua carriera, quando in realtà in molti casi, come sappiamo dalla santa protettrice del disagio, la nostra Britney Spears, questo non è così facile che accada. Ci ascoltiamo di Taylor's Message in a Bottle, uno dei brani del 2022, qui a Mani di Protagonismo. Brava Taylor, ci piaci, autonoma, indipendente, emancipata, padrona di te stessa e delle tue scelte, cosa che a molti non piace nel music biz, ma non solo nel music biz, mi sento di dire. Parliamo ora invece della vita bugiarda degli adulti. C'è una Netflix, punta su Elena Ferrante. Normalmente noi trattiamo di serie TV, film, streaming il giovedì con la nostra Alessia Galatini di Netflix and Therapy, ma oggi ero curiosa di vedere, perché ovviamente adesso inutile dire che siamo fan di Elena Ferrante, nel senso che era mica geniale. Ho provato a leggere, non mi è piaciuto, cioè non ce l'ho fatta, vi dico la verità. Ma della serie TV mi sono innamorata. Poi sono andata al cinema a vedere il film della figlia maleducata, la figlia, aiutatemi, con Olivia Wilde. Vabbè, non mi ricordo, scusate. E adesso quindi, quando vedo un titolo che parla di Elena Ferrante, che lo sappiamo che è uno pseudonimo, che è una scrittrice che nessuno conosce, nessuno sa la sua vera identità, attira la mia curiosità. La nuova serie originale di Netflix, tratta dal romanzo appunto di Elena Ferrante, arriva il 4 gennaio del 2023 e promette faville, perché già vedo nel cast della gente importante. Uno dei titoli italiani più attesi dell'inverno e ha finalmente una data di uscita. 4 gennaio o 4 maggio? Qua su Vanity Fair si devono mettere un attimo d'accordo, perché c'è scritto 4 gennaio o 4 maggio. Speriamo gennaio. Sarà allora che La vita bugiarda degli adulti, la serie in 6 episodi prodotta da Fandango e tratta dal romanzo di Elena Ferrante, sbarcherà in tutti i paesi in cui Netflix è attivo, portando sul piccolo schermo una storia forte, potente e vibrante, diretta con amore e magia da uno dei registi più talentuosi che ci siano su piazza, Edoardo De Angelis, già dietro a capolavori come Indivisibili e Il vizio della speranza. La serie, scritta dalla stessa Ferrante con Laura Paolucci, Francesco Piccolo ed Edoardo De Angelis, seguirà racconterà per filo e per segno la storia del libro, portandoci all'interno della Napoli, sempre lei, degli anni 90 però stavolta. Ci sarà Valeria Golino, quindi sempre certificato di garanzia. La protagonista della vita bugiarda degli adulti è Giovanna, interpretata dall'esordiente Giordana Marengo, una ragazza che si ritroverà ad affrontare il delicato passaggio dall'infanzia all'adolescenza, confrontandosi con le prime scoperte, ma soprattutto con una situazione familiare non facile, segnata dalle lotte intestine tra i genitori e da un incontro che cambierà il corso della sua vita, quello con la zia Vittoria, interpretata appunto da Valeria Golino, in una città diversa da Napoli di sopra, che si è attribuita una maschera fine e quella di sotto che si finge smodata e triviale. Giovanna cercherà il proprio posto nel mondo, dividendosi tra il papà Andrea, interpretato da Alessandro Preziosi, e dalla mamma Nella, interpretata da Pina Turco. Insomma, secondo me possiamo cominciare ad andare in fibrillazione, amici, se vi piace questo genere di intrattenimento. C'è un attimo di pubblicità, giusto un minuto e 22, poi torniamo insieme sempre qui con la vostra vitridente di fiducia a mani di protagonismo. Si chiama Cracker Island, la nuova dei Gorillaz. Anche loro, come ve l'ho detto, nel 2022 segna il ritorno di un sacco di artisti che non sentivamo più da parecchio tempo. E andiamo però a Los Angeles, dove il processo di Harvey Weinstein può cambiare il suo destino. Ora, avete presente la storia? Harvey Weinstein, movimento Me Too, la denuncia, le accuse, il processo. Il magnate hollywoodiano, caduto in disgrazia, cui è stato concesso un appello per la condanna a 23 anni a New York, deve rispondere di altre 11 accuse di crimini sessuali. Però potrebbe tornare in libertà. Io ho una faccia quest'uomo, adesso al di là di tutto, che comunque non vorrei incontrarlo di sera al buio. Il magnate di Hollywood, caduto in disgrazia, appunto, ha un'altra chance. Questa volta torna in tribunale, ma in California. Lunedì, infatti, è iniziato il processo di LA, dove Weinstein deve rispondere di 11 accuse, tutte collegate a presunte aggressioni avvenute tra il 2004 e il 2013. Queste accuse comportano una condanna massima fino a 140 anni. Rido, ma non fa ridere, dietro le sbarre. Weinstein si è dichiarato non colpevole e ha respinto ogni addebito. I giurati, nove uomini e tre donne, ascolteranno i racconti di 8 accusatrici, la cui identità è ovviamente tutelata, 4 delle quali descriveranno nel dettaglio le violenze sessuali subite, sulle quali il tribunale non è chiamato a giudicare, per stabilire il presunto modello predatorio di Weinstein. Cioè, tutto questo serve perché, dato che ovviamente non ci sono prove, fotografie, messaggi, che ne so, spesso nei casi come questo di abuso sessuale o di violenza, se il predatore è solito ad avere lo stesso modus operandi, la testimonianza delle vittime funge da prova, perché è ovvio che se raccontano storie, no, simili, con le stesse dinamiche, questo va a fungere da prova. Queste donne si sono fatte avanti in modo autonomo senza che si conoscessero tra loro, ha detto il procuratore Paul Thompson nella sua dichiarazione d'apertura, secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter. Thompson ha poi raccontato le circostanze di alcune delle presunte aggressioni di cui è accusato Weinstein. Ha affermato che ha violentato Jennifer Sybil Newsom, una delle 4 accusatrici che ha rivelato la propria identità, moglie del governatore della California Gavin Newsom, in una suite d'albergo durante il Toronto Film Festival del 2005. Ha descritto Sybil Newsom come un'attrice senza potere e indifesa che cercava di farsi strada a Hollywood, come spesso erano le prede di questo, aperte virgolette, chiuse virgolette, uomo, e chiedeva consigli per la sua carriera. Una volta rimasti soli nella stanza, il produttore l'avrebbe spinta sul letto. Lei non riusciva a parlare, impietrita dalla paura. Durante la sua ring introduttiva, l'avvocato di Weinstein, Mark Werksman, ha affermato che Sybil Newsom, se non avesse sposato il governatore della California, sarebbe stata solo un'altra oca che è andata a letto con Harvey Weinstein per fare carriera ad Hollywood. Non so quanto questo giocherà a favore dell'imputato, sinceramente. A un certo punto Worksman avrebbe indicato con un gesto plateale il suo cliente settantenne: guardatelo, non è Brad Pitt, non è George Clooney, ha detto. Pensate a quelle belle donne che abbiano fatto sesso con lui perché è sexy? No, l'hanno fatto perché era potente. Questo è il processo che si sta tenendo in questi giorni a Los Angeles per Harvey Weinstein. 19:52 minuti, bentornati. Se vi foste sintonizzati solo ora, ahimè, è tardi, amici. Noi alle 20 qua si chiude bottega e baracchi. Beh, no, bottega e baracca e bottega, bottega e barattolini. Ogni tanto mi va in tilt il cervello, io che lavoro con la voce mi dimentico le parole, ne dico tante, quindi fa pli, sapete, l'encefalogramma piatto. Dunque, escono diverse biografie in questo periodo, forse perché ci avviciniamo al Natale e sono sempre dei regali facili, no? Le biografie di celebrities. È uscita quella di Tom Felton, ovvero l'attore che interpretava Draco Malfoy nella saga di Harry Potter, in cui rivela la sua gelosia per Daniel Radcliffe, e siamo tutti qua che pensiamo: era geloso per il rapporto con Emma Watson? No, l'attrice che interpretava Hermione, no, era geloso del legame che si era creato tra Daniel Radcliffe e Gary Oldman, che interpretava Sirius Black, ed era per entrambi un mito come attore. Ma mentre vedeva che con Daniel si creava questo rapporto proprio come tra Sirius e Harry, lui si sentiva un po' messo da parte, e di questo un po' si pente, perché dice che sicuramente era lui parte attiva, no, di questa esclusione nella sua biografia. Invece Matthew Perry, a.k.a. Chandler di Friends, racconta come mai finì il suo fling con Julia Roberts, che io non sapevo che ci fosse manco stato, vi dico la verità. E nella sua biografia, che esce a breve, ricorda appunto questo flirt. E a cavallo tra il 95 e il 96, Matthew Perry e Julia Roberts sono stati una coppia, incredibile ma vero. A farci fare questo salto nel tempo è il protagonista di Friends, che nella sua biografia, che uscirà dal titolo Friends Lovers and the Big Terrible Thing, ha rivelato alcuni dettagli su questa relazione durata appena 2 mesi. Il primo approccio tra i due avvenne per motivi puramente lavorativi, e l'attrice all'epoca si era mostrata interessata a recitare in una puntata della serie. Vi ricordate, c'erano delle ospitate dei più famosi, da George Clooney a Brad Pitt a Robert De Niro, insomma le hanno ospitati un po' tutti, e solo se il suo personaggio però avesse avuto un qualsiasi tipo di collegamento con quello di Chandler. Così, su richiesta della creatrice di Friends, Martha Kaufman, Perry ha iniziato a corteggiare la sua collega mandando un mazzo di rose accompagnato da un bigliettino abbastanza esplicito, e l'unica cosa più eccitante del fatto che tu appaia nello show è che ho finalmente una scusa per mandarti dei fiori. Hai capito, Matthew Perry? Sono seguiti altri mazzi di fiori, numerosi fax, i fax, e un saggio di fisica con cui Roberts, in una sorta di prova finale, voleva testare le vere intenzioni dell'attore prima di dare il suo via libera non solo alla partecipazione in Friends, ma anche all'inizio di una frequentazione con lui. Effettivamente le cose sono andate bene, almeno per un po'. Quando è stato registrato l'episodio, i due stavano già insieme e anzi promettevano di essere una delle hit couple degli anni 90. Invece qualche mese dopo la storia era stata già ampiamente archiviata. Matthew Perry racconta che a rompere fu proprio lui. Julia Roberts era troppo per me, ero ossessionata dall'idea che mi avrebbe lasciato, non ero abbastanza per lei, ero praticamente impossibile da amare. Quindi, invece di affrontare l'inevitabile agonia di perderla, ho rotto io. Verrebbe da dire: Matthew, sei un po' un uomo de merda, vai in terapia, credo ci sia andato. Poi lui tra l'altro ha questi problemi anche con la dipendenza. Una decisione che l'attrice non si aspettava, e lei lo ha guardato tutto il tempo con aria interrogativa, come se si trattasse di uno scherzo. Leggendo questo estratto dal suo libro, sembra che a distanza di anni nutra più di qualche rimpianto per questa scelta. Guardando quanto è successo, non risulta difficile capire perché. Purtroppo non stava bene il ragazzo. E quando non stai bene non ti vuoi bene, e quando non ti vuoi bene non puoi volere bene alle altre persone. Figuriamoci a Julia Roberts. Noi dobbiamo salutarci, amici. Chiuderei dicendo che tra le altre rivelazioni di questa biografia che deve uscire di Matthew Perry c'è che ha speso circa 9 milioni di dollari per disintossicarsi. Ok, amici, con questa riflessione io vi inviterei a fare i bravi, ma non troppo, come sempre. Noi ci troviamo domani sempre dalle 18 alle 20 qui su 102-104 a Mani di Protagonismo. Domani giornatona, puntatona con il nostro Luca Semeraro per gli highlights di Chi l'ha visto, Alessia Galattini con TV, streaming e canzoni. Stasera tutti a casa a guardare Chi l'ha visto, che domani parliamo appunto dei momenti più importanti. Buona serata, amici, ciao!